Siamo arrivati un po', diciamo, all'epilogo di questi giorni, per quanto dipende da me, e forse è invece l'inizio per quanto concerne, diciamo, voi, ma anche per me, insomma, forse è già iniziato da un po', insomma. E allora chiediamo allo Spirito di darci un'ultima parola. Allora, e questa parola, come vi ho anticipato, è uno dei testi magistrali del Vangelo di Giovanni, che è Giovanni 4 e Gesù e la Samaritana. Il Vangelo di Giovanni, io non... continua sempre a stupirmi, perché lo si potrebbe paragonare davvero tutta la scrittura, è come un pozzo, no? Che tu continui a buttare giù e viene sempre su qualcosa, no? Non viene mai sul secchio vuoto, anche se non piove, però il pozzo della parola di Dio non è mai secco. Certo che il Vangelo di Giovanni esce un'acqua che è particolare, è una sorgente un po' unica, perché un testo come questo, io mi domando e dico, come si fa, come si può? Non c'è da nessuna parte un testo così, non è l'unico, del Vangelo di Giovanni, perché uno va a prendere quello del cieconato e un altro. E allora, proviamo ad ascoltarlo, anche se appunto un po' brevemente. Diciamo che non facciamo una vera e propria lezione, nel senso che ne facciamo un ascolto finalizzato al nostro epilogo. Allora, la scena la conosciamo, è Gesù che è al pozzo e ci va lui per primo, e non ci va per caso, è sempre la logica degli incontri, sa benissimo il pozzo che cos'è, e il pozzo è un luogo nuziale, è un luogo sponsale, perché era il luogo dove avveniva questo incontro, e per cui anche questo è già un grande significato. E il primo elemento che ci appare ed è particolare, che è al versetto 7, è che al pozzo Gesù ci va e Gesù dichiara di avere sete, e lo dice alla donna. E quindi è un Gesù assetato, quello che è al pozzo, e questo Gesù assetato è un Gesù che ha sete di noi. E perciò alla fine di questa settimana il Gesù, l'ultima immagine di Gesù che ci resta, è quella non tanto di un Gesù che noi cerchiamo, ma di un Gesù che cerca noi. Il dialogo, lo conoscete, no? Inizia, e la donna si mette molto in guardia, molto sulle difensive, e cerca un po' di difendersi in questo dialogo, di tenerlo, come dire, molto a distanza, cercando di dirigerlo sulle questioni legate alla politica e alle tradizioni, no? Come mai tu, che sei un uomo straniero, che parli con una donna, tu sei un giudeo, parli con i samaritani, lei tiene un pochino il dialogo un po', diciamo, all'esterno. Ed ecco che invece Gesù a un certo punto rompe, al versetto 10, rompe un po' gli indugi e cerca un varco per entrare in questo dialogo con lei e per condurla dall'esterno all'interno, diciamo così, da un dialogo e da un atteggiamento più esteriore di superficialità, la vuole un po' risvegliare da questo sonno. E gli dice: se tu conoscessi il dono di Dio. È come se Gesù le dicesse: se tu ascoltassi la tua interiorità, se tu cominciassi ad entrare e ad ascoltare nella tua interiorità. Ma non è ancora sufficiente, Gesù deve ancora insistere, perché questa donna, come del resto abbiamo fatto anche noi forse per tanti anni, questo andare invece dentro di noi a fare un percorso dentro di noi resiste, si oppone a questo andare dentro, e infatti gli dice al versetto 11: ma se tu non hai un secchio, come fai? Vedete che lei continua a parlare del pozzo che è fuori, mentre Gesù le sta parlando del pozzo che lei ha, che a lei ha dentro. E lei, che forse un pochino ha capito di che cosa parla lui, lei continua a parlare del pozzo fuori, un po' come noi, che le questioni della nostra vita, che le abbiamo sempre poste sul tavolo, sono sempre quelle fuori di noi, e mai siamo entrati a quelle della vita fuori, e non siamo mai entrati invece a mettere un po' a tema le questioni della vita dentro di noi. Facciamo un esempio, visto che siamo all'ultima meditazione. Quando uno va a confessarsi, di solito confessa i peccati degli altri. E quindi cosa fa? Pone le questioni della vita esteriore, no? E non arriva mai. E allora il saggio confessore, se non ha fretta, se non si spazientisce, cerca un pochino di prendere e di fare il lavoro che Gesù fa con la Samaritana e di dirle: guarda che io sto parlando del pozzo che tu hai dentro, e smettila di continuare a parlare del pozzo che è fuori. Ma Gesù, all'ostinazione della donna, risponde non con la sua ostinazione, ma con la sua determinazione, perché è un confessore che non la vuole liquidare, perché dice: tanto ormai è inutile questa, non vuole ascoltare. E gli dice: guarda che se tu continui a venire a prendere acqua qui al pozzo, quello fuori, tu continuerai ad avere sete. Versetto 13, che tradotto nel nostro percorso cosa significa? Fino a quando tu rimani sul piano e sul livello pragmatico non troverai mai ciò che interiormente risponde alla tua sete profonda, che sta sotto e sta alla base del tuo lamentarti, del tuo non essere contenta, della tua insoddisfazione. C'è una sete profonda, solo che tu continui ad andare ad attingere al pozzo fuori, ma lì non troverai mai l'acqua che ti disseta. È chiaro il messaggio che sto... È un po' in linea, vedete che la lettura, che l'ascolto che ne sto facendo è nella linea, è come se Gesù dicesse: caro Pietro, fin quando tu continui a dimorare fuori, al pozzo fuori, tu sarai sempre punto a capo. Tu devi cominciare a dimorare e andare a prendere l'acqua al pozzo dentro. E finalmente, a un certo punto, al versetto 15, la donna si arrende. E quindi vedete che io spero che accada anche a voi, che oggi sia arrivate tutte, forse per sfinimento, e voi direte: il predicatore ci ha tanto sfinita, mi ha tanto sfinita, che a questo punto, come la samaritana, anch'io sfinita cedo e dico: senti, allora, se tu conosci quest'acqua che invece disseta, dammela st'acqua. Che è come dire: caro predicatore, se proprio è proprio così vero che sto cammino, che è proprio quello che è, e allora vabbè, per sfinimento, alla fine mi rassegno anch'io, mi arrendo anch'io. Signore, dammi di quest'acqua, cioè dammi di quest'acqua per la quale non avrò più sete, cioè sì, è vero, quella che ho cercato sempre in tutti i pozzi della mia vita non è mai stata un'acqua che mi ha dissetato. L'acqua della vita non l'ho ancora trovata. E finalmente ecco che Gesù è riuscito a portarla, mentre lei continuava ostinatamente a volere stare fuori come Pietro. Gesù è riuscito anche lei, come Pietro, a portarlo dentro, al pozzo interiore. E così comincia anche per lei il cammino interiore, cioè comincia ad entrare dentro, a dialogare e ad attingere al pozzo interiore, e quindi lì si apre al cammino nuovo. E quindi per lei si spalanca, come per Pietro, la nuova opportunità, la nuova possibilità, quale che nel grembo di Gesù anche lei può rinascere. Lei ha cercato tanti grembi, tutti i mariti che aveva, ma non è mai rinata. Anzi. E infatti comincia a raccontare, c'è quel dialogo: ma tu va a chiamare tuo marito, no? E lei dice: per la verità, vedete come a questo punto il discorso è entrato, e sostanzialmente lei racconta di come è stato lungo il suo vagare di pozzo in pozzo. È andata ad attingere a tanti pozzi, e si è trovata sempre col secchio vuoto. E così la donna comprende e sente già che dentro di sé qualcosa si sta muovendo. E che cosa si muove? Gesù gliel'aveva anticipato, perché dentro di te una sorgente d'acqua viva zampilla. È il cammino, è la rinascita, è la vita nuova. Questo è il livello verso il quale lo Spirito in questi giorni ha chiamato anche noi a operare questo passaggio, no? L'ha fatto Pietro, oggi l'abbiamo visto che Gesù lo fa fare alla Samaritana, e in questa settimana Gesù ce l'ha proposto, e adesso da domani in poi può succedere anche a noi, perché o noi crediamo che queste parole, che queste esperienze sono vere e non sono favolette, e quindi se sono vere vuol dire che lo Spirito e la parola del Signore Gesù li compie anche in noi. Noi siamo Pietro e siamo questa donna con il secchio vuoto. E fino a quando non ci lasciamo condurre come lei e come Pietro verso la persona, la donna interiore che c'è dentro di noi e che ha sete di Gesù, dell'acqua viva, noi rischiamo di continuare a vivere all'esterno, e vivendo all'esterno continueremo ad andare a cercare di qua e di là. In un colloquio con una di voi mi ha fatto proprio questo esempio. Tante volte quando noi affondiamo, cioè e affondare vuol dire avere una grande sete e rimanere sempre col secchio vuoto, e tu è un affondare. E una di voi mi diceva: e quando tu affondi hai cercato un sacco di appigli, hai cercato di aggrapparti di qua, di aggrapparti di là, di aggrapparti di là, di aggrapparti in tanti modi, hai cercato di salvarti a tuo modo, magari utilizzando modi, strategie che avevi già usato nel passato e che magari qualche volta ti sembrava che avevano funzionato un po', no? Almeno per un po'. Come la donna dice: ma un marito, due mariti, tre mariti, al momento magari per qualche mese, per qualche settimana, mi sembra che la sete mi passa. Poi certo, poi è un'acqua amara, però al momento mi sembra che l'acqua che la sete mi sia passata. E anche noi, mi diceva una di voi, alcune volte noi facciamo così, ci aggrappiamo e cerchiamo di evitare, e non, poi dopo quando proprio non abbiamo più altre vie di uscita, finalmente gridiamo: Signore, salvami. Quindi arriviamo al pozzo. Detto questo, quindi, che fare? Perché se siamo arrivati qui, allora io vi do qualche testo. È un po', lo dice, è un po' una strategia per convincervi, non lo so se è una strategia per convincervi. Cioè, io vi do qualche testo che io, quando, per esempio, adesso ve ne leggo uno di Paolo, che io quando lo leggo, insomma, sono come la Samaritana che a un certo punto dentro gli si muove, è come Giovanni Battista che comincia dentro a danzare, insomma. Perché se io vado, per esempio, nella lettera agli Efesini, che se potessi me la mangerei a sapere che poi la strapperei, me la mangerei proprio a sapere che riesco proprio ad assimilarmela dentro. Efesini 3, 3, 14, 19. Sentite questa. Ma io dico, ma mamma mia, una cosa. Comincia così, Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre. Paolo, pensate, uno dice, ma perché Paolo si inginocchia davanti al Padre? C'è un motivo, e sapete qual è il motivo? Dal quale ha origine ogni discendenza in cielo e sulla terra. Il perché Paolo si inginocchia, come se fosse qui adesso, che si inginocchia lui, quindi credeteci almeno perché ve lo dice Paolo, non perché ve lo dico io, eh? Perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati, ma va? Mediante il suo spirito, che il Cristo abiti per mezzo della fede nell'uomo interiore, dice nei vostri cuori, vuol dire dentro di voi. E così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Quando io sento un testo così, non ho più bisogno che nessuno mi convinca. Ma chi mi deve convincere? Che cammino è questo? Di quale altra conoscenza ho bisogno io? Non vi basta? Andiamo al capitolo dopo, Efesini 4. Efesini 4, cominciamo con i primi due versetti, 17 e 18. Guardate, le espressioni sono straordinarie. Vi dico dunque. Le prendo per me, ma voi ascoltate Paolo, e vi scongiuro, lo dice a voi, Vi dico dunque, vi scongiuro nel Signore, non comportatevi più come foste pagani, con i loro vari pensieri di prima, accecati nella loro mente ed estranei alla vita di Dio. Pietro, estraneo, ve lo ricordate? Va dietro perché tu pensi non come Dio, come gli uomini. Sei estraneo al mio pensare, al mio sentire, ai miei desideri, alla mia volontà, al mio sentiero. Tu cammini con i tuoi sandali stretti sui tuoi passi, non sui miei piedi. Loro, accecati nella loro mente, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che è in loro e della durezza del loro cuore. Poi, quindi, Efesini 4, 17, 18, salto e vado sempre in questo capitolo, ma i versetti dal 20 al 24. Ma voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, ad abbandonare con la sua condotta di prima l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. Fino al versetto 24. Voi alzatevi la mattina e uno dice: com'è che devo cominciare la giornata? Voi alzatevi la mattina e cominciate a leggere Filippesi 3 e questi due testi di San Paolo e voi capite che avete già messo i piedi sui piedi di Gesù. E così si comincia, tutte le mattine. Ma non perché li leggete, perché li leggete e ogni mattina li ascoltate e poi li rimuginate. Cambia, Questo è il quotidiano che sta per cominciare. Ve lo leggo da questo testo che raccoglie un po' di testi di Efraim il Siro e di Isacco di Ninive, che dicono, ne leggo un pezzetto poi, cioè, giusto perché. L'uomo deve passare attraverso tre nascite. Tre. La prima è quella naturale, e l'abbiamo già passata, per cui si nasce nel grembo di una donna. La seconda è la nascita battesimale, che avviene in seno alla Chiesa e ci fa passare per pura grazia dall'essere uomo all'essere figlio adottivo. La terza è la nascita secondo la volontà e accade quando un cristiano aderisce al dono del battesimo, cioè sceglie di aderire al dono del battesimo ricevuto nell'infanzia e lo rende attivo nella sua esistenza. La terza nascita è la percezione consapevole della grazia che è stata ricevuta e che ci fa passare dalla vita dell'uomo esteriore a quella dell'uomo interiore. Ma li avete letti anche voi, padre Siriaci, allora? Che vivendo secondo lo Spirito si rinnova di giorno in giorno a immagine del suo Creatore. Questa terza nascita è spesso differita di molti anni rispetto ai sacramenti ricevuti nell'infanzia. Infatti, l'illuminazione battesimale rimane in molti casi invisibile per lungo tempo nella vita della persona, anche decenni. Ne leggo un altro pezzo. Avendo sperimentato in noi l'azione della grazia divina, abbiamo l'inizio di una nuova vita spirituale. Ve lo leggo perché mi spiega il compito, le cose. L'inganno della tentazione consiste in questo, che fa prendere tale inizio per un termine raggiunto e considerare lo sbocciare della vita spirituale come fosse già la sua perfezione. L'inganno sta nel far credere che la vita spirituale ci sia data ad un colpo e completamente, senza bisogno di crescere e di essere sempre in un moto progressivo, quel processo di cui io parlavo, mentre in realtà esistono e agiscono in noi due forze vive: il germe di una vita nuova della grazia e il resto della vita anteriore. Sebbene siano compresenti, le due forze non hanno uguale potere sul trono del cuore, perché il battesimo ha rovesciato i loro rapporti di forza. Prima del battesimo la forza che dominava il cuore era lo spirito del male. Dopo il battesimo, la realtà che governa la creatura nuova è lo spirito. Il peccato è una possibilità che rimane e che il meccanismo della tentazione tenta di innescare risvegliando l'uomo vecchio e stuzzicandolo a ritornare. La sfida, e mi fermo perché è proprio questa. Il cammino di questi giorni ci ha fatto vedere un discepolato vecchio e un discepolato nuovo. Non è che in questi giorni, nonostante la tromba d'aria dell'altro giorno, qui non è affogato ancora nessuno completamente. Perciò non dovete stupirvi se andando a casa voi vi accorgerete che dentro di voi ci sono i due discepoli, quello vecchio e quello nuovo. Anzi, dovete stupirvi del fatto che adesso vi accorgete che sono due, mentre prima non vi eravate mai accorti che ce n'era uno solo. E qual era? Quello vecchio. E fino a questa settimana quello vecchio vi andava bene, perché uno non aveva scoperto l'esistenza dell'altro. Quindi scoprire e sentire, scoprire perché tu lo senti, che dentro di te ci sono i due discepoli che lottano tra di loro, è un buon segno, è un buon segno, perché vuol dire che finalmente il cammino interiore si è aperto, ha avuto inizio. E la lotta è certamente, come dire, il pane quotidiano dei primi tempi, l'abbiamo detto, è il travaglio della gravidanza, no? I primi mesi di una gravidanza sono i più difficili, non è così? Almeno, no? Tutti dicono che i primi mesi sono i tempi delle nausee, del vomito e di tutte queste cose, sono i primi 3-4 mesi. Quindi voi mettetelo in conto, qualcuna di voi magari la rincontro tra 3 anni negli esercizi, gli dice: guarda che io sono ancora nella fase del vomito e delle nausee, però invece che 3-4 mesi sono passati 3 anni e vabbè, può capitare. Può capitare, eh? No, questo era per dire che ovviamente l'esempio è questo, la tempistica, succedesse tutto in 8-9 mesi. Oddio, può anche succedere, può anche succedere, perché io ho visto questa cosa. Perciò, che cosa fare? Bisogna dare ascolto in noi, siccome ci accorgeremo che dentro di noi ogni tanto parla uno, il discepolo nuovo, e ogni tanto parla il discepolo vecchio. Siccome, soprattutto nella prima fase, il discepolo vecchio si sente un po' messo da parte, secondo voi, come il fratellino che prima era figlio unico, poi è arrivato la sorellina, cosa fa il fratellino? Comincia a far tribolare, perché dice: e adesso io? E comincia a fare un po' di capricci, fa un po' tribolare e cerca di dire che io ci sono ancora. Non crederai che io sia sparito, glielo fa capire la mamma. Infatti, cosa succede? Appena la mamma prende in braccio la sorellina, se la sorellina dorme, lui è quieto. La mamma prende in mano la sorellina, lui ha mal di pancia. Perché deve prendere in braccio lui e non lei? Normale, no? E succede un po' anche dentro di noi così. E noi sentiremo dentro di noi parlare la voce, i gemiti del discepolo nuovo, ma ogni tanto sentiremo forse più nel pratico, nel concreto, delle situazioni che arriva e fa capolino di nuovo il discepolo vecchio e che ti dice: ciao, guarda che ci sono. La prima rabbia, il primo. E lì cominci a dire: ecco, lo cominci a sentire dentro di te, e tu devi cominciare a dire: eccolo qua che arriva e che alla porta della mia anima, come diceva ieri Sant'Ambrogio, mi è piaciuto il testo. Alla porta della mia anima è vero che bussa uno, ma ahimè, l'altro non è ancora morto del tutto. Io sto cercando di farlo annegare. Quando io vi dicevo non salvatelo, e ci vuole un po' a farlo annegare, anche perché lui, non so in che maniera, però alla fine sa un po' nuotare, non so, galleggia, e ci vuole un po'. E lui busserà. E allora lì noi dovremo proprio esercitarci. Gli esercizi spirituali sono quelli lì, sono quelli interiori. E lì devi decidere chi dei due tu vuoi ascoltare, a chi dei due tu vuoi aprire la porta e consegnare la tua vita interiore. Che adesso però tu sai, rispetto a prima, tu sai smascherare, perché adesso tu lo smascheri il discepolo vecchio, eh? Prima lui ti conduceva, ti portava a Mondovì, ti faceva credere che eri a Roma, eh? Invece adesso, no, adesso lo spirito ti ha aperto gli occhi e tu riesci un po' a smascherarlo, a riconoscerlo. E quindi distingui bene la sua voce dalla voce del discepolo nuovo, la voce dello spirito. Mi spiego? La parola di Dio è certamente un'arma importante, perché più io apro la porta e faccio entrare la parola di Dio, e torno all'esempio di prima, più io faccio entrare le parole di Paolo che ho appena ascoltato, e più in me e abitano dentro la voce del discepolo nuovo, la voce dello spirito. E attenzione, do qualche suggerimento, e qualcuno me l'ha chiesto: se io al mattino, per esempio, faccio un esempio e do un suggerimento, se io in questi giorni di esercizi ho trovato uno o due testi, un versetto o due versetti da un Vangelo e da una lettera di Paolo che sono stati per me, come dire, molto efficaci quanto a questo percorso, io questi due li devo prendere tutte le mattine. Questi diventano il mio modo di scendere dal letto, vorrei dire, di entrare. Cioè, subito io apro la porta della mia giornata a queste due voci, a queste due parole, e queste due parole me le tengo, e comincio a rimuginarmele durante il giorno, me le porto dentro, me le porto dietro. Se queste due parole, faccio questo esempio, voi le tenete e le riascoltate tutte le mattine a iniziare la giornata, il mese di luglio a 31 giorni, fino al 31 luglio, poi partite ad agosto, ne ha 31 e altri 31 giorni, e poi andate avanti. Se voi lo fate per 5 o 6 mesi, quella parola lì dentro di voi vi comincerà ad abitarvi dentro, e quella parola lì vi risuonerà dentro, vi dimorerà dentro, e sarà questa che alla fine determinerà e farà parto il parto, perché è lei che feconda e genera. Voi non siete stati generati da un seme corruttibile, ma dalla parola. È chiaro? Allo stesso modo, quindi voi prendetela, no? Una di quelle che è uscita in questi giorni e che vi è rimasta. Qualcuno mi diceva che gli era rimasto forte, per esempio, Filippesi 3, magari non tutto il testo, ma magari un'espressione, oppure un'espressione di un salmo che è uscito in questi giorni, un versetto del Vangelo della Samaritana, piuttosto. Ecco, poi abbiamo il vantaggio della parola di tutti i giorni. Stesso esercizio, lo faccio anche lì. Cosa faccio? Io, attenzione, cerco di fare non una lettura del... Leggo il testo, il guscio, e poi cerco di fare una seconda lettura. Quindi cerco di leggere il testo e di capirlo, prima di tutto. Anche perché se fossero i profeti o San Paolo, conviene prima leggerlo e capirlo. Poi torno indietro e faccio il secondo giro. E il secondo giro è una lettura ascoltata, la seconda. Capite che è una lettura diversa, la seconda, perché non cerco più di semplicemente soltanto di capire cosa dice il testo in sé, ma comincio nel secondo giro a leggere con calma, nel secondo giro, ad ascoltare il testo. Quindi la lettura, la seconda, è più come quasi se io chiudessi gli occhi e ci fosse una voce che me lo fa ascoltare. E a quel punto lì, dentro a quel testo, o la prima scrittura o la seconda, magari mi fermo là dove c'è quell'espressione, può essere anche un verbo, può essere addirittura un avverbio, può essere che mi arriva con un risvolto e un significato che intercettato dalla mia interiorità. Mi spiego? A quel punto lì, se questa cosa è arrivata, io la devo cominciare a registrare, quindi la registro e mi fermo lì. La ascolto, cerco di dire: Signore, questa cosa qui, dunque vuol dire, tu mi stai dicendo, mi stai lasciando intendere attraverso questa parola che cosa? No? Mi faccio interrogare dal significato spirituale. È come se io ne ascoltassi l'eco di quella parola lì. Quindi, cosa faccio? Quella parola lì, dico, benissimo, me la metto in tasca e come ogni tanto guardo che ore sono, io durante il giorno la faccio risuonare. mentre fate un lavoro che, per esempio, non vi occupa, lo dicevo qualcuno, non vi sta occupando la mente, perché non so, non state scrivendo qualcosa, ma magari state facendo, se c'è qualche, oppure non so, una esce da un ufficio, attraversa il cortile perché deve andare da un'altra parte, magari mentre attraversa il cortile dà uno sguardo e allora dentro la lascia ripartire e la riascolta. E questo cercate di farlo, è rimuginarla. Sapete che nel metodo della lezione divina c'è questo, no? Noi non dobbiamo rimuginare le parole esteriori, ma come l'abbiamo già detto l'altro giorno. Poi, se riuscite, nel pomeriggio o quando lo fate, se prima di pranzo o dopo, e riuscite a fare 5 minuti di visita, sceglietela, 5 minuti di silenzio, andate in cappella, 5 minuti, magari recitate i salmi dell'ora media, sostituite magari la lettura breve, e con che cosa la sostituite? Tirate fuori la parola della mattina, quella che vi sta risuonando, e state un minuto e la fate risuonare, la fate. Arrivate al vespero, all'ora del vespero, se avete un 10 minuti di silenzio, la fate ritornare fuori, e a quel punto lì dite: Signore, ti ringrazio perché oggi questa parola qui mi ha proprio fatto capire, mi ha fatto sentire. Mi spiego? E se durante il giorno arriva l'altro discepolo, quello vecchio, con le sue voci e le sue parole, voi cosa fate? Gli dite: no, mi dispiace, è già occupato, chiuso. Sei indesiderato, chiuso. Non è più casa tua, chiuso. Non so se hai letto, oltre che c'è scritto no ai testimoni di Geova, dall'altra parte dello stipite della porta c'è scritto no al discepolo vecchio. Leggi. È chiaro? Altro strumento. Serve un po' un cammino così, farlo da solo è un po' faticosetto, è un po' difficilino. Servirebbe farlo. Li mandò, non si fa da soli, e in questo lo so che è proprio un po' un problema, è un po' un problemino. Bisogna trovare la maniera, almeno se non trovate proprio, riuscite a trovare la guida spirituale, che magari col confessore si riesca magari a mettere a tema qualcosa del vostro cammino e chiedere a lui la possibilità, nel momento della confessione, anche che voi possiate porre qualche domanda per essere aiutati a fare un discernimento su quello che state vivendo, come state vivendo. Riesco a dirmi, questo sarebbe proprio utile. Sì, io questo lo vedo, l'ho visto per me, e lo vedo, anche se questa cosa mi prende un sacco di energie e di tempo, perché però effettivamente il discernimento è importante per questa cosa, perché il discepolo, diciamo, vecchio qualche volta cerca di nascondersi, di mascherarsi, è come un po' tu spegni la luce e senti la zanzara, accendi la luce e non la vedi, poi spegni la luce e c'è, e tu dici c'è, però è chiaro che quando si nasconde. Il discepolo vecchio fa un po' così, e state bene attenti che qualche volta è un po' furbo, perché si infila anche dentro e gioca dentro anche nel bene che fate. per esempio, gioca molto nel bene che fate, per cui nel fare, non dove lo faccio per me, lo faccio per chi, lo faccio per che cosa, e nello zelo, no? Nella dedizione, nell'attaccamento. Lui gioca dentro lui perché tanto tu lo fai a fin di bene, e lui con la storia del fin di bene, lì è... E queste cose qui uno le capisce soprattutto quando poi accompagna, perché tu lo vedi quell'altro, e noi abbiamo sempre bisogno di uno che ci fa da brano. Molto bene, abbiamo sempre bisogno di questo, sì, abbiamo sempre bisogno. E poi quello, cercare che appunto questo accompagnamento e anche la confessione mi aiuti a dimorare e a rimanere nel discepolato nuovo, e quindi a verificare quando invece, come dire, ahimè, senza volerlo, senza sceglierlo, ma sono scivolata di nuovo nel vecchio, non mi ero reso conto, no? Attraverso le voci, le passioni, i pensieri. Ecco, mi fermo qui. Non so se c'è una domanda sul concreto che voi avete, se qualcuno me la fa, magari una dritta così al momento la posso dare, se ce n'è una immediata in una battuta, dal punto di vista del dire cosa devo fare, come devo fare. Se l'unica cosa che vi posso dire è che se uno dice ma un cammino così è veramente possibile farlo, io vi dico di sì, perché potrei portare qui alcune persone in carne e ossa. Io ho un papà che fa il camionista, e che questo cammino l'ha fatto. Voi potete immaginare un camionista, ma non un camionista quello col furgone, no, il camionista quello col tir lungo, enorme, così, dove potete ben immaginare i suoi colleghi quando lo chiamano, gli dicono gli argomenti dei suoi colleghi, potete immaginare quali sono, no? E lui per un po' di tempo è rimasto dentro, impigliato in quel mondo lì, perché aveva i suoi 30, 35, 36 anni, e dopo lì lui ha avuto questo, è un'anima davvero umile, semplice, si è affidata come un bambino. Lui era, non so quanti anni che non si confessava, lui un giorno si è messo, non veniva messa, è venuto grazie al bambino che iniziava il catechismo, per cui è stato costretto a portarlo in chiesa, e lui stava là in fondo. Probabilmente ascolta, se non ascolta, ma senti senza ascoltare, finché, come la samaritana, resisti, e poi a un certo punto il Signore ha trovato il pertugio. E mi ricordo come se fosse adesso il punto della chiesa, dove il bambino mi dice Don Massimo la chiama mio papà. Io mi sono avvicinato a sto uomo che per la prima volta incontravo da vicino, e ho visto questi due occhi che sono blu, ma proprio due occhi blu, come li ho visti diventare rossi, lacrimare, chiedendomi se domani lui poteva venirsi a confessare. È venuto 3 giorni di fila a confessarsi. Un camionista col block notice, dove sul camion aveva scritto ogni giorno 3 pagine di un block notice così. E da lì è affogato, e da lì è cominciato. Lui arriva magari la domenica mattina, si ferma col camion, lo porta, poi prende la macchina e va a casa, magari arriva a casa 1:30, 2:10, lui 8:10 della domenica mattina è in ginocchio in chiesa. E poi un giorno mi telefona e mi dice, padre, che non mi chiama padre, dice, padre, va bene se ascolto l'audio mentre guido? E sapete di che cosa? Dell'imitazione di Cristo. Il camionista. Quindi è fattibile, è fattibile. E anche lui adesso, quando lui viene e mi parla delle voci, mi dice queste cose, perché il cammino interiore, lui ha cominciato come se fosse a questo grande pregio, che lui è proprio uno che i piedi li ha proprio messi come un bambino. Vedete che Pietro è quasi come un bambino piccolo. Se Pietro fosse stato troppo grande, non sarebbe riuscito ad entrare in Gesù. Ecco perché bisogna farsi bene. Io vi ringrazio della pazienza, vi ringrazio dell'ascolto che avete dato. So che magari il percorso un pochino di fatica l'ha fatta fare, però credo che alla fine qualcosa abbia smosso in ciascuno di noi. E poi il Signore certamente nei prossimi giorni. Ecco, voi raccogliete adesso, andate a casa con magari avendo fissato uno o due, come dire, fuochi, punti essenziali che possono anche, come dire, identificarsi con qualcosa del mosaico e con una frase, un'espressione biblica. E questa cercate proprio di, se questo è quello che vi ha detto il Signore, non perdetelo, portatevelo dietro tutti i giorni, tutte le mattine. È un modo per così per mettere i piedi sui piedi di Gesù e iniziare la giornata facendosi portare da Lui e perché Lui ci consegni anche ogni giorno il sentiero della donna nuova che Lui ha cercato interiormente di risvegliare in ciascuna di voi. Almeno questo lo spero.